Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono.
Ecco, chiaramente questo è un periodo in cui ci avviamo a celebrare i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, nonché i 100 anni della radio italiana, la mitica 1RO, nata a Torino a ottobre del 1924, e chiaramente questo genere di celebrazioni saranno seguite molto dal portale Ital Radio. Giusto, vogliamo un attimo ricordare ai nostri ascoltatori il tuo portale, come è organizzato, quanto tempo fa è nato?
È nato nel 1996. 1996 è un anno importante perché abbiamo ospitato Firenze e l'European DX Council, che allora era veramente un'organizzazione di tutti gli amici del radioascolto d'Europa. È stato un anno importante perché ha coinciso anche con il primo centenario, diciamo, del 1895 della radio, intesa come primo segnale trasmesso da Marconi a Villa Grifone proprio in quell'anno. Dunque, tra il 1995-96 c'è una coincidenza di date che assomiglia un po' a quella di questo 2024, e di conseguenza nel corso di questo lungo periodo ci siamo interessati, dapprima io e Paolo Morandotti, poi altri amici che sono aggiunti a noi, alla sopravvivenza della radiofonia internazionale in lingua italiana, che già allora, nonostante allora ci fossero ancora tantissime emittenti, molto di più di oggi, già allora era in netto arretramento ed era veramente in pericolo. Purtroppo siamo stati facili profeti, nel senso che ci siamo resi conto di questo arretramento. Non cesseremo mai di difendere le trasmissioni internazionali in onde corte e in onde medie, ma nello stesso tempo dobbiamo prendere atto, diciamo, fare la cronaca di quello che è successo, e questo lungo diario è iniziato allora. Dopodiché, a partire dal 2001, in quel tragico mese di settembre, quello delle Torri Gemelle, per ricordarlo, proprio in quel mese iniziamo ad avere il portale vero e proprio, cioè passiamo da un sito statico, passiamo a un portale. Portale vuol dire sostanzialmente che è un giornale che tutti i minuti viene aggiornato.
E soprattutto è un portale che dispone di un database molto poderoso, importante, no? Ricco di informazioni.
Ma ormai è enorme, perché considera che abbiamo pubblicato praticamente 5.000 notizie dalla partenza, cioè dal settembre 2021. Abbiamo pubblicato una serie di materiali che riguardano gli incontri che abbiamo fatto, sia fotografici che audio che di ogni genere, e in più teniamo aggiornate le informazioni che sono disponibili. Ma effettivamente è un lavoro a vederlo in retrospettiva è un lavoro veramente enorme. Però insomma, diciamo così, io sono un po' responsabile della gran parte della scrittura. Poi devo moltissimo, oltre che a Paolo, naturalmente, che è anche il costruttore di tutto l'insieme, di tutto il programma che lo regge.
È un po' l'esperto informatico,
che è un lavoro,
no?
Enorme, veramente pazzesco. Beh, lui è un informatico, quindi ha il modo di fare queste cose, ma certamente è un lavoro che lo ha impegnato in maniera enorme. E poi abbiamo a disposizione altri tre amici enormi, che sono Nader Giaveri qui a Firenze, e Filippo Giannetti a Pisa e Enrico Bellodi a Bologna, che sono veramente delle colonne, perché sono quelli che ci forniscono poi gran parte delle informazioni che hanno, sia per il loro lavoro che per gli interessi hobbistici che seguono.
Ecco, diciamo che attraverso il portale itarradio.org si può facilmente risalire tutte le trasmissioni in lingua italiana presenti in tutto il mondo, perché ce ne sono, ne avete, diciamo, raccolte dei bei dati, soprattutto per quelle che sono attive nel Nord America, in Canada, negli Stati Uniti, nel Sud America, nell'Australia e anche in qualche altra parte del mondo, no?
Perché negli ultimi anni, ecco, mentre sono mancate le stazioni radio internazionali a cui eravamo abituati solamente 25 anni fa, diciamo che sono incrementate molto le trasmissioni locali. Certo, alcune sotto la forma della web radio, che non è esattamente dove batte il nostro cuore, però molte si basano sulla diffusione in FM, sulla diffusione anche in onda media, e di conseguenza diciamo che localmente ci sono tante iniziative magari che non sono così durevoli, però che mantengono un loro fascino, e soprattutto ci fanno capire quanto la lingua italiana, al di là degli italiani che sono all'estero, ma la lingua italiana abbia un interesse enorme verso un'infinità di persone che volontariamente la avvicinano, perché l'italiano sostanzialmente non c'è un motivo trascinante, ci sono tante motivazioni personali che uniscono quelli che amano l'italiano, ma ognuno ha la sua, ecco, e la più celebre naturalmente è quella legata alla musica lirica. Questo è vero, diciamo così, ci sono anche tante altre persone che semplicemente per il suono, tanto che abbiamo addirittura scrittori di altri paesi che si sono cimentati nello scrivere in italiano per il gusto di sentire questa lingua.
E poi credo soprattutto perché amano moltissimo la lingua di Dante, no? La Divina Commedia.
Tradotta in tutto il mondo, come è tradotto in tutto il mondo Pinocchio, come è tradotto in tutto il mondo Il Gattopardo e tanti altri libri della nostra letteratura che hanno avuto successo all'estero pazzesco, e di conseguenza questo successo ci sta regalando la possibilità di comunicare. A me è successo personalmente di trovarmi all'estero e di scoprire che l'unica lingua che poteva unire persone diversissime era l'italiano. Ti faccio un esempio che è proprio pazzesco. Una volta mi sono trovato in Germania in un treno che si è fermato nella campagna perché c'era un guasto, e davanti da me c'era una famiglia cinese. Questa famiglia cinese era molto preoccupata, non capiva niente. Allora io ho provato a dirgli qualcosa in italiano, non so neanche per quale motivo, e il bambino mi ha risposto perfettamente. I genitori non hanno capito niente, ma il bambino mi ha risposto in perfetto italiano. Perché? Perché lui veniva da Prato, città vicina a Firenze, dove c'era una fortissima comunità cinese, ma lui faceva le scuole a Prato e sapeva l'italiano. Quindi è sorprendente quanto l'italiano ci possa far meravigliare, ci possa far gioire di saperlo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E diciamo, la nostra lingua è amata sia per la letteratura, Dante dicevamo prima, moltissimo anche Machiavelli, ma soprattutto anche per l'arte. Tu sei nella città dell'arte per antonomasia, Firenze è la città degli Uffizi. Ecco, senti, ma Luigi, ma per quanto riguarda le trasmissioni in italiano, c'è sempre quella, diciamo, abitudine un po' antipatica di cambiare le frequenze in base ai cambiamenti stagionali?
Sì, tutti gli anni veniamo a sapere che vogliono eliminare l'ora legale, no? Poi invece l'ora legale torna, e il giorno di Pasqua proprio è tornata l'ora legale di questo 2024, e fino alla fine di ottobre avremo a che fare con un'ora diversa, quindi vuol dire che i programmi radiofonici anche internazionali si devono adattare a queste ore diverse, per adattarsi naturalmente alle ai nostri orari personali, alla nostra vita. Questo è un piccolo favore che ci fanno. Devo dire anche che questa abitudine un tempo esisteva, quando io ero ragazzo esisteva addirittura 4 volte l'anno, seguiva proprio le stagioni. Adesso da una ventina d'anni invece sono sostanzialmente 2 le stagioni, e insomma ci può stare, anche perché la propagazione ionosferica, specialmente nelle onde corte, richiede un intervento molto preciso. Le frequenze per esempio europee in questo periodo si tendono ad alzarsi, e quindi non so, una stazione radio che stava sui 49 metri probabilmente in questa stagione si trova meglio sui 31 o sui 25, quindi abbiamo delle necessità dirette di cui dobbiamo tenere conto, necessità scientifiche diciamo, di ottenere il miglior risultato nella ricezione, e in questo oggi i computer sono terribili perché ti calcolano esattamente quello che succede. Noi quando abbiamo realizzato a febbraio quella trasmissione speciale per la giornata mondiale della radio, abbiamo realizzato veramente qualcosa di eccezionale, perché abbiamo trovato una frequenza precisissima che si è rivelata perfetta sull'Europa, proprio perché oggi c'è possibilità di fare dei calcoli di propagazione e delle previsioni molto buone.
Ecco, diciamo che il tempo a nostra disposizione volge al termine, ma sostanzialmente facendo caso a una notizia che è riportata proprio di recente sul tuo portale, sostanzialmente ci sono 3 grosse emittenti che ancora continuano a usare l'onda corta, e sono delle emittenti che un po' fanno riferimento alla religione, no? Alla grande religione, per cui c'è la Turchia che ha una trasmissione in italiano che viene dal mondo islamico, la Radio Vaticana, e poi anche la Cina, che è il paese ateo per antonomasia, no?
Beh, e poi c'è quel meraviglioso programma di radioascolto che fa la WR la domenica, e anche questo è interessante perché è sopravvissuto addirittura poi al suo fondatore, che purtroppo è mancato in questi anni, e credo che sia anche questo interessante perché vuol dire che c'è anche tutto un mondo di radioascolto italiano che continua a interessarsi di questo al di là della provenienza della trasmissione, e questo l'abbiamo potuto verificare anche noi con le centinaia di rapporti di ascolto che abbiamo ricevuto. Abbiamo, su quella trasmissione di febbraio, pensa che abbiamo convalidato 151 rapporti di ascolto, metà dall'Italia, metà dal resto d'Europa e uno addirittura dalla Nuova Zelanda, e siccome c'era la registrazione tengo a dire che questo rapporto era vero. Ne abbiamo avuti anche altri, ma diciamo così meno interessanti, quindi ci riserviamo di verificare la situazione.
Ecco, vogliamo salutare i nostri ascoltatori un attimo ricordando il sito web del portale, che
senz'altro. Allora basta digitare su internet portale.italradio.org o può cercare su Google tranquillamente Portale Italradio e troverete le informazioni e anche l'aggiornamento delle frequenze che sono cambiate il giorno di Pasqua, un quadro delle trasmissioni in italiano che sono ancora in giro. E mi auguro che in questa stagione si possa risentire una di queste trasmissioni, cioè quella che viene dalla sponda sud del Mediterraneo, in particolare Radio Cairo, che continua ufficialmente a essere registrata in onde corte, ma come voi sapete è diventata molto, 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 diciamo così, ascolti estemporanei. Ecco.
Allora, grazie per essere stato con noi, Luigi, a risentirci.
A te, grazie infinite.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
20 anni di Gmail. Gmail compie oggi 20 anni. Ma nel 2004, quando la società del motore di ricerca annunciò che stava costruendo un servizio di posta elettronica con gigabyte di spazio di archiviazione gratuito, tutti pensarono che fosse un pesce d'aprile. Passerà alla storia come uno dei più grandi scherzi mai fatti, disse un utente dell'epoca nella nostra storia. Era l'app più attesa dell'epoca, con persone che vendevano inviti e la sua ampia diffusione faceva notizia mainstream. Ma ha resistito alla prova del tempo, a differenza della maggior parte dei servizi di Google, non tutti con la stessa fortuna.
Huawei ha chiuso il 2023 con un utile di 11,2 miliardi. Nonostante le sanzioni USA siamo riusciti a crescere, affermano dalla direzione della società. Huawei Technologies mantiene le sue promesse e chiude il 2023 con ricavi per 704,2 miliardi di yuan e un utile di 87 miliardi, circa 11,2 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto ai 35,3 del 2022. La performance dell'azienda nel 2023 è stata in linea con le previsioni, ha affermato Ken Wu, presidente di Huawei. Ne abbiamo passate tante negli ultimi anni, ma attraverso una sfida dopo l'altra, siamo riusciti a crescere e aggiunge il riferimento è anche alle sanzioni USA e ai controlli sulle esportazioni. Guardando al futuro, un nuovo viaggio ci aspetta nel 2024, conclude Wu.
Il mercato delle telecomunicazioni, nel 2024, tornerà a crescere con l'intelligenza artificiale e i visori. Nel 2023, il mercato globale delle telecomunicazioni ha subito una flessione dello 0,6% in termini di fatturato, numeri che dovrebbero tornare a salire nel 2024, con una crescita prevista del 2%. In vista dell'evento più importante del settore, il Mobile World Congress di Barcellona che apre lunedì, gli esperti hanno individuato due tendenze che potrebbero risvegliare il segmento, l'intelligenza artificiale generativa e le realtà miste, aumentata e virtuale. Secondo gli analisti, le prestazioni degli smartphone continuano a migliorare, ma i consumatori hanno bisogno di applicazioni pratiche per sfruttare questa potenza. Se attualmente i telefonini sono utilizzati principalmente per le app di messaggistica come WhatsApp e WeChat, 72% degli utenti di smartphone a livello globale, o per la fotografia, 64%, il prossimo grande passo avanti arriverà con l'implementazione diffusa dell'intelligenza artificiale generativa. Il lancio dei Vision Pro di Apple ha dato uno scossone al mercato delle realtà miste, e promette di influenzare positivamente anche il mobile. Più crescerà il mondo della realtà aumentata e virtuale e più ci sarà interoperabilità tra i dispositivi, tale da spingere i modelli top di gamma, che permetteranno di vivere esperienze premium accedendo al metaverso. Non a caso, nel 2023 il prezzo medio di uno smartphone nuovo è salito a $389, con un aumento di $34 rispetto all'anno precedente. La crescita è trainata dalla domanda costante di dispositivi premium e con funzionalità avanzate. I modelli 5G, che già rappresentavano il 75% del fatturato nel 2022, hanno raggiunto l'81% nel 2023. In aumento anche la quota di smartphone con oltre 512 GB di memoria, più 9 punti percentuali, e con ricarica rapida wireless, più 5 punti percentuali.
E ancora intelligenza artificiale con Yahoo compra Artifact, l'app di notizie basata appunto sull'intelligenza artificiale. Sviluppata da ex di Instagram, l'app aveva chiuso a gennaio. A metà gennaio di quest'anno, i fondatori di Artifact avevano annunciato la chiusura del servizio. L'app, pensata e sviluppata da due ex di Instagram, permetteva agli utenti di ricevere suggerimenti sulle notizie tramite l'intelligenza artificiale. Artifact non chiuderà ma verrà integrata all'interno di Yahoo News, il gruppo americano che l'ha appena acquisita. La missione di Artifact era incentrata sulla visualizzazione di storie rilevanti per gli iscritti attraverso l'intelligenza artificiale, utilizzando la tecnologia proprietaria per fornire notizie ed esperienze personalizzate. Yahoo è stato uno dei primi a combinare uomo e algoritmi per organizzare le news, ha sottolineato Kat Downs-Mulder, direttore generale di Yahoo News, in un annuncio ufficiale. Il panorama dell'apprendimento automatico e della personalizzazione è cambiato radicalmente e Artifact ha innovato il settore con la sua tecnologia. Siamo entusiasti di poter continuare a far crescere il progetto e portare avanti l'obiettivo di essere un aggregatore affidabile in un'epoca difficile. I fautori di Artifact sono Kevin Systrom e Mike Krieger, due ex cofondatori di Instagram, che forniranno consulenza a Yahoo durante il passaggio di consegne. Artifact ha debuttato a gennaio dello scorso anno e ha guadagnato terreno grazie al suo solido sistema di scoperta, che ha fatto emergere storie che gli utenti in generale volevano leggere. L'app mirava a migliorare nel tempo il suo feed di notizie personalizzato, incorporando alcune funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come i riepiloghi delle notizie. Tuttavia non è decollata e il team ne aveva annunciato la chiusura a 12 mesi dal lancio. Yahoo aveva acquisito già un'app che utilizzava l'intelligenza artificiale per riassumere le notizie, Samly, più di 10 anni fa, integrando la tecnologia in news e altri prodotti.
A causa del terremoto, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC, il più grande produttore mondiale di chip avanzati, ha fermato i macchinari per la produzione di chip ed ha evacuato il personale. Lo riferisce Bloomberg. Il principale produttore di chip a contratto con Apple e Nvidia ha spostato il personale da alcune aree e ha affermato che sta valutando l'impatto del sisma di magnitudo 7,4 al largo della costa orientale di Taiwan. Anche la più piccola rivale locale, la United Microelectronics, ha fermato i macchinari in alcuni stabilimenti evacuando alcune strutture nei suoi hub di Xinhua e Tainan, si legge in una nota.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.